culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un benvenuto a tutte e tutti voi al culto evangelico da Elisa Baglieri
e Luca Baratto. Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Queste parole del Salmo 27 sono al centro della predicazione di questa domenica, curata dal pastore Giovanni Anziani.
Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Parliamone insieme. Un buon ascolto.
E una buona domenica a tutti voi.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in questa mattina di domenica presentiamoci a Dio Padre con un cuore rallegrato, perché Egli ci dona il suo amore in Cristo Gesù, ci dona speranza con lo Spirito Santo. Mandate gridi di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il suo popolo, il gregge di cui egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono. La sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Signore, da sempre per sempre tu solo sei Dio. In Cristo ci raggiungi e ti offri per manifestare il tuo amore e la tua giustizia, affinché in noi, per noi e tra noi vi sia abbondanza di speranza. Oggi il tuo Spirito è dono prezioso, perché rende possibile quanto a noi è impossibile, rende possibile portare i pesi troppo pesanti del vivere quotidiano e rallegrarci per il dono della tua parola vivente. Togli dai nostri occhi ogni velo che ci impedisce di leggere nella storia il tuo regno che viene. Svegliaci dal sonno della rassegnazione e offri a tutti noi il coraggio della fede e la gioia della fedeltà. Per Cristo, benedetto in eterno. Amen.
Santo, 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 l'Eleonimo tente. Santo, 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 l'Eleonimo
Nel libro dei Salmi, i primi 6 versetti del Salmo 27.
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore.
Yeah.
Le parole del nostro Salmo sono molto simili a quelle del Salmo 23. Infatti incontriamo un credente il quale, in mezzo all'esperienza dolorosa del proprio vivere, manifesta la forza della fede in Dio, una fede vincente. Nello scontro tra i suoi avversari, egli non è stato colpito dal terrore, perché ha potuto vedere il fallimento dei loro piani malvagi. I nemici sono caduti, lui è rimasto in piedi, fermo nella fede. Egli afferma che se, per assurdo, contro sua vita si scagliasse un intero esercito, egli non avrebbe paura, perché Dio è la sua luce, la sua salvezza, la salda fortezza della sua vita. Perché temere? Questo credente non presenta a Dio una particolare richiesta di aiuto, non innalza a Dio parole di lamento. Al contrario, la fede nel Signore gli dà certezza di essere sempre vittorioso. Rileggendo le parole del Salmo, mi chiedo se quanto ascoltato non sia un frutto dell'orgoglio umano, oppure testimonianza di qualche superuomo. Questo perché da parte mia, nostra, io credo viviamo in una ben altra realtà. Noi ci sentiamo spesso battuti, impauriti, non riuscendo a trovare soluzione a tutti quei conflitti che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Anche la fede confessata nel Cristo Gesù ci pare troppo piccola, debole, da permetterci di proclamare in sincerità che noi non siamo affatto impauriti quando davanti a noi vi è un esercito di nemici. Così in questo antico salmo, più che darci conforto, è forse uno specchio della nostra poca fede. Esso sembra umiliarci, ci fa sentire deboli. Esso è una parola forse di giudizio. Eppure il credente antico non era né un orgoglioso né un superuomo. Era un credente come noi. Egli è solo fiducioso nel suo Signore. Come noi, anche lui è gettato a forza contro nemici e avversari. Anche lui percorre un cammino colmo di insidie, di cadute. Anche lui è colpito dalla malvagità. Ma nonostante tutto ciò, egli non fugge nell'angolo del lamento e neppure è sopraffatto dalla paura. Perché? Com'è possibile, in mezzo alle dolorose esperienze della vita, proclamare Dio Salvatore? Egli ha chiesto al Signore di abitare nella casa del Signore ogni giorno. Egli non è più un uomo solo che deve combattere contro forze più grandi di lui. Egli vive in comunione col suo Signore e si sente sostenuto, guidato, protetto. Egli non è più in balia di nemici o da quello che noi chiamiamo la sfortuna, il destino. Egli trova forza nella presenza costante del suo Signore nella propria vita. La sua fede e la sua forza dipendono da questa casa, la casa del Signore. Certo, non si tratta di rifugiarsi ogni giorno in qualche luogo sacro, ma si tratta di accogliere il Signore ogni giorno nella nostra casa. Non noi dimoriamo al riparo da sventure, ma è Dio che vuole dimorare con noi per darci libertà e salvezza. L'autore del libro dell'Apocalisse scrive: «Ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui, egli con me». Il Signore vuole prendere dimora nella nostra vita, senza imporre nulla e senza chiedere nulla. Egli viene per dare libertà, dare forza, dare speranza, dare amore e dare fede per renderci tutti quanti vincitori. Il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga verso di voi il suo volto e vi dia la pace.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Giovanni Anziani. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico e con noi in studio Simona Petracca, in regia Francesco Pio Naglieri. Buon proseguimento di ascolto.
Notiziario dal mondo evangelico.
Intervista al pastore Luca Maria Negro, presidente uscente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
Sabato 30 ottobre, la tavola rotonda, voci diverse, sfide comuni, in diretta Facebook.
Gli evangelici in Italia e nel mondo.
Cambio della guardia alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. A conclusione di un triennio di lavoro, venerdì 29 e sabato 30 ottobre a Roma, ci sarà un passaggio di consegne con la costituzione di una nuova assemblea e l'elezione di un nuovo consiglio. A salutare è anche il pastore Luca Maria Negro, che venerdì prossimo concluderà il suo secondo e ultimo mandato quale presidente della Federazione Evangelica. Lo abbiamo intervistato.
Pastore Negro, che cosa ha caratterizzato questo triennio di lavoro della Federazione Evangelica?
La pandemia ha fortemente segnato le nostre attività, anche se non è riuscita a fermarle. Gli incontri sono proseguiti online. In qualche modo il Covid ci ha costretti a un salto tecnologico che forse avremmo dovuto fare prima. Oggi siamo molto più coscienti dell'importanza di sviluppare la comunicazione attraverso i nuovi media. In ogni caso, dicevo, il Covid non ci ha fermati, sono continuati i diversi progetti e in particolare vorrei menzionare il progetto Rifugiati e Migranti, cioè Mediterranean Hope, che non solo ha continuato a occuparsi dei corridoi umanitari, anche se nel periodo del Covid ovviamente ci sono stati meno arrivi, ma ha cercato di espandere le sue attività con l'apertura di un progetto a Rosarno, in Calabria, poi con un nuovo progetto in Bosnia, con la collaborazione con alcune ONG che cercano di occuparsi di ricerca e salvataggio in mare, e in particolare vorrei menzionare il grande convegno che abbiamo svolto nel dicembre del 2019 a Bruxelles al Parlamento europeo per parlare dei corridoi umanitari da lanciare a livello europeo. Il fatto che ora come ora si stia per lanciare dei corridoi umanitari dalla Libia e dall'Afghanistan è una conferma della bontà di questa nostra intuizione.
Quali sono invece le nuove sfide che a suo parere rimangono ancora aperte o che si delineano all'orizzonte?
Sono molte le sfide che rimangono ancora aperte. Tra queste vorrei citare in particolare quella dell'ecumenismo in Italia, perché nello scorso triennio avevamo sperato di poter realizzare un gruppo di lavoro permanente delle diverse chiese cristiane e anche a causa della pandemia ci siamo invece un po' arenati. La mia speranza quindi è che non solo crescano i consigli di chiese a livello locale, come è avvenuto ancora recentemente con la creazione di un nuovo consiglio a Trento, ma che si vada avanti verso la costituzione di un organismo nazionale che coordini le diverse attività ecumeniche.
Lei termina tra poco il suo mandato di presidente della Federazione Evangelica. In questi anni di servizio e cammino comune c'è un episodio, un'esperienza che ha lasciato il segno in modo particolare?
È difficile rispondere perché sono molti i momenti che mi hanno toccato particolarmente in questi anni di lavoro. Potrei ad esempio parlare della gioia di quando siamo andati a Palazzo Chigi a firmare i protocolli d'intesa con le minoranze religiose per la riapertura dei locali di culto dopo il lungo lockdown. Ma forse preferisco un episodio recente, cioè la mia ultima visita a Lampedusa in occasione dell'anniversario della tragedia del mare del 3 ottobre 2013. Ecco, Noi ogni anno facciamo un incontro ecumenico a Lampedusa per commemorare questo evento, e quest'anno il sabato 2 ottobre ho avuto la possibilità di partecipare direttamente a un molto semplice momento di accoglienza di un'ottantina di migranti che erano appena stati sbarcati dalla Guardia Costiera. Si è trattato semplicemente di incontrarli velocemente, di dare un buongiorno, di dare un bicchiere d'acqua, regalare a un bambino di poche settimane, direi, un piccolo peluche, ma è un momento che mancava nella mia esperienza e che mi ha toccato profondamente.
Nel programma di incontri a conclusione del triennio di lavoro della Federazione Evangelica è previsto per sabato 30 ottobre un evento pubblico che verrà trasmesso in diretta Facebook. A partire dalle 10 verrà presentato il video La voce protestante nello spazio pubblico, che illustrerà le attività di servizi e commissioni della Federazione. A seguire la tavola rotonda dal titolo Voci diverse, sfide comuni. Tra i relatori Emanuela Del Re, Daniele Garrone, Sharzada Usman Zadeh, Marco Impagliazzo, Yassin Laframma, Marco Tarquinio, Ada Treves. L'evento, che avrà luogo alle 10 presso la Chiesa Metodista di Roma, via 20 settembre, sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina dell'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche.
Concludiamo con una segnalazione per la settimana entrante. Sabato 30 a Sondrio, il Centro Evangelico di Cultura invita all'incontro dal titolo Roma 1965 in luce evangelica, sul Congresso Evangelico del 1965. Intervengono Emilio Florio e Gabriella Rustici, modera Emanuele Campagna, alle 17.30 in via Malta 18.
Infine un appuntamento televisivo per questa notte su Rai 2 all'una, replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Alla fine di una vita. Ascoltiamo la presentazione.
Territori ancora da esplorare, dove le leggi con il loro ordine sociale non sono ancora arrivate. La frontiera, cara ai tanti film western, potrebbe definire anche l'eutanasia legale, nuova frontiera dei diritti che, come la prateria del selvaggio ovest, è un terreno pieno zeppo di vuoti legislativi. Di certo la metafora con il genere cinematografico si esaurisce qui. A differenza dei primi western, il modo di leggere questa frontiera non può essere uno solo, con i buoni generali a cavallo inseguiti dai cattivi indiani. Sul tema del fine vita si incrociano storie, colori e sfumature che formano un arcobaleno di interrogativi etici. Per l'appunto, l'eutanasia è una frontiera o forse un punto di non ritorno per i diritti degli esseri umani? Il mondo cristiano può accettarla come soluzione alla fine di una vita ritenuta non più dignitosa? E il mondo protestante su questo tema è compatto?
Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Prima di lasciarvi all'ascolto della rubrica Parliamone insieme, vi proponiamo il canto Rock of Ages.
Rock of Ages, glad for me. Let me hide. Yeah.
Parliamone insieme.
A cura di Luca Baratto.
Che cosa si intende per libera interpretazione delle scritture? A porre questa domanda è la mail di un nostro ascoltatore che ha diverse perplessità su quello che è uno dei temi controversi nel dibattito tra cattolici e protestanti. A me sembra, si legge nella mail, che la libertà data a ogni individuo di interpretare a suo piacimento le scritture non porti altro che disordine, interpretazioni contrastanti e confusione. E se poi ogni persona è libera di interpretare le scritture, a che servono libri, maestri, pastori? Non è il regno del caos? Sono grato al nostro ascoltatore per la franchezza con cui esprime le sue critiche, perché questo mi permette di sfatare uno dei più radicati luoghi comuni sui protestanti, che nelle nostre chiese ognuno sia libero di interpretare la Bibbia a suo piacimento, in base a quanto gli passa per la testa. Non è così, soprattutto per una ragione, perché libertà, come sembra invece presupporre il nostro ascoltatore, non significa arbitrio, sono due cose diverse. Se infatti sostenessimo una interpretazione arbitraria e individualistica delle scritture, le nostre chiese dovrebbero essere attraversate da migliaia di dottrine contrastanti. Invece tutti i protestanti professano una fede che è in accordo con il credo, hanno una teologia loro ben riconoscibile, e laddove si dividono, questo non è per il ghiribizzo di un singolo, ma per l'emergere di convinzioni che, seppur contestabili, sono ugualmente fondate sulla riflessione, sullo studio e sulla preghiera di intere comunità di credenti. Quindi libertà e non arbitrio. Ma libertà in che senso? Innanzitutto libertà per ogni credente di possedere e leggere la Bibbia e, in base a quanto letto nelle sue pagine, sottoporre a verifica la fedeltà nostra e della nostra Chiesa all'Evangelo di Gesù Cristo. La riforma protestante del 1500 è nata così. Studiando la Bibbia, i riformatori si sono resi conto di vivere in una chiesa fondata molto sulle pratiche religiose, ma ben poco sul Vangelo. E facendola leggere al popolo, è emersa la consapevolezza di poter essere fedeli a Cristo anche in modo diverso da quello che imponeva la chiesa dell'epoca. La libera interpretazione non consiste nell'elogio dell'arbitrio personale, in cui ognuno è maestro di se stesso, piuttosto nel rifiuto di un magistero ecclesiastico che decida, a priori e insindacabilmente, cosa è cristiano e cosa no, cosa è sbagliato e cosa è giusto. Questa autorità spetta all'intera Chiesa, all'insieme di tutto il popolo di Dio, laici e sacerdoti insieme, che si pone in ascolto e in preghiera attorno alla parola del Signore, libera dai vincoli di un magistero e sottoposta all'autorità del Vangelo. Questa è la libera interpretazione. Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.